A dispetto di tutto quello che potrebbe sembrarci intuitivo, il posto migliore al mondo per misurare la quantità di particelle di anidride carbonica in atmosfera è la cima di un vulcano. Ma come? Un vulcano che erutta e butta fuori gas? In realtà sì, perché dove l'hanno piazzata non c'erano altre fonti umane nel raggio di migliaia di chilometri. E quindi nel 1958 Charles David Keeling ha piazzato proprio lì, sulla cima del vulcano Mauna Loa, alle Hawaii, quella che è diventata la più importante stazione di misurazione della CO2 in atmosfera e grazie alla quale sappiamo che la concentrazione è passata da 310 parti per milione negli anni 60 alle quasi 420 ppm attuali. Dopo 38 anni dalla sua ultima eruzione, e senza finora mettere in pericolo niente e nessuno, il più grande vulcano attivo del mondo, il Mauna Loa, è tornato ad eruttare. Benvenuti sul pianeta Terra.
LifeGate presenta News dal pianeta Terra. Una panoramica selezionata delle notizie da non perdere e non solo, da ascoltare ogni mattina, insieme a Giovanni Mori.
Red on Sunday as the world's largest active volcano, Mauna Loa, began erupting for the first time since 1984, ending its longest quiet period in recorded history.
Buongiorno, benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra. Io sono Giovanni Mori, oggi è mercoledì 30 novembre 2022 e anche oggi vi racconteremo le notizie fondamentali per non rimanere fuori dal mondo. Il Mauna Loa, il più grande vulcano del mondo, è tornato ad eruttare. Ha un volume di qualcosa come 75.000 km quadrati, non è una cosa facilmente intuibile, misurato dal fondo alla sua sommità, quindi è la cosa che erutta più grande al mondo. Per fortuna la sua eruzione non mette in pericolo vite umane e nemmeno città, sembra. L'ultima volta nell'84, quando era rimasto attivo per 22 giorni, le sue colate laviche erano arrivate molto vicine alla città di Hilo, a 7 km, ma senza in realtà sfiorarla. Perché per fortuna scendono verso la parte sud dell'isola, quindi senza rischiare di intaccare persone o i due o tre piccoli centri che ci sono sull'isola. Ora, vorrei la musica di Super Quark sotto mentre spiego che il Mauna Loa è un vulcano a scudo, uno di quelli effusivi, dove la lava scende pian piano lungo i fianchi e sono molto lunghi, molto costruiti proprio da ripetute colate laviche. Qualcuno magari ha delle reminiscenze di scienze della Terra di prima o di seconda superiore. Chiudiamo con una delle top domande che capitano sempre quando qualcuno cita la parola vulcani. Siamo sicuri che i vulcani non sono responsabili del riscaldamento globale? Ma quante emissioni fa un vulcano? Quante emissioni di gas serra farà Mauna Loa? L'ultima volta, nel 1984, faceva qualcosa come 15.000 tonnellate di anidride carbonica al giorno, che, per darvi un ordine di grandezza, è quanto fanno in un anno 2.400 SUV. Quindi non così tanto, pensando che è un vulcano del vulcano più grande al mondo. In più, diversi studi hanno certificato come tutti i vulcani della Terra, messi assieme, fanno meno dell'1% della CO2 che noi esseri umani buttiamo in atmosfera ogni anno. Insomma, ammiriamoli, questi vulcani, quando soprattutto non ci colano addosso, e non scarichiamo su di loro le colpe che sono di altri. Ma qualcuno se la ricorda più la famosa plastic tax? Siamo nella fase in cui il governo, in ritardo rispetto al solito, essendo il governo entrato in carica molto avanti nell'anno, sta per varare la legge di bilancio, cioè come saranno spesi i nostri soldi l'anno prossimo, che è la vera cartina tornasole di un governo. Non è che ogni anno ridecidiamo ogni voce, ma si spostano solo alcuni miliardi delle centinaia di un bilancio. Quest'anno se ne spostano 35 e molti in realtà sono per interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese per il caro energia e per l'inflazione. A maggior ragione, quando ce ne sono pochi, non sarebbe male avere soldi in più, vero? E invece no. Per il terzo anno di fila, il governo in carica rinvia la plastic tax, che era un'imposta sul consumo dei prodotti in plastica monouso, quindi con solo un impiego, e prevedeva 45 centesimi per ogni chilo di plastica prodotto. Ricordiamo, la plastica deriva dal petrolio. E quindi anche lì sono combustibili fossili. Ma no, niente da fare, e neanche per la sugar tax, che prevedeva un aumento della tassazione sulle bevande zuccherate, non esattamente la cosa più sana dell'universo. Quindi molto contente, immagino, le lobby che fanno bevande zuccherate in bottiglie di plastica monouso, che neanche quest'anno dovranno stare attente alla loro produzione. Ora, non so se riuscite a immaginarli, 13.560 km di record di volo. Non si tratta dei fratelli Wright, non si tratta di un dirigibile che poi prende fuoco, non si tratta di un nuovo aereo supersonico, erede dello sfortunatissimo Concorde, ma si tratta della limosa lapponica, signore e signori. Il primato di volo ininterrotto più lungo è appena stato realizzato dalla pittima minore. dall'Alaska fino alla Tasmania. 11 giorni e un'ora, ad essere precisi, senza mai fermarsi, e ha sorvolato tutto l'Oceano Pacifico. Io, nella vacanza più lunga che ho mai fatto, avevamo fatto 8.000 km su un Apollo, facendo Cappadocia andata e ritorno. Questa qui ne ha fatti 13.000 in 11 giorni, ok? Quanto freddo doveva avere in Alaska per tenere in effetti tutto quel tempo e arrivare finalmente in Tasmania, vicino all'Australia? Il Max Planck Institute for Ornithology aveva montato su questo uccello, sono stati fortunati ad averlo montato sull'uccello record, un GPS, quindi hanno potuto seguire il suo percorso. E addirittura loro partono che sono talmente ingrassati che i loro organi si riducono di dimensione. Anche qui la musichetta di Super Quark che parte in automatico. E quindi riescono a volare per tutti quei giorni di fila, 11 giorni. Altra cosa molto curiosa è che sfruttano i compagni di viaggio, esattamente come i ciclisti, e quindi si danno il cambio per mantenere la scia migliore e fare meno fatica. Un applauso alla pittima minore e pensiamo alla motivazione che doveva avere in testa quando alla prossima corsetta, dopo mezz'ora, ci sentiremo stanchi morti. Ora vi sfido a trovare un altro Daily Podcast che il mercoledì vi lancia non solo la rubrica dei libri con Esperanza Akuzuimana, ma il cui libro che tratta è connesso all'ultima notizia perché si intitola Tasmania.
E adesso che siamo 8 miliardi su questo mondo che fatica a sorreggerci da anni, di noi che cosa ne sarà? E nel frattempo, che cosa combineremo? Tasmania è il nuovissimo romanzo di Paolo Giordano pubblicato con la casa editrice Einaudi. Ed entra nella vita di un docente e un giornalista scientifico del Corriere della Sera che si firma con le iniziali PG e che sta raccogliendo testimonianze e dati per scrivere un libro sulla bomba atomica. Nel mentre, cerca di cogliere dal suo presente il peso delle domande che la generazione dei giovani adulti si è trovata costretta a porsi. Ed è proprio tra le righe delle vite che incontra che noi leggiamo queste domande. Amici, colleghi, studenti, bambini, sopravvissuti, scienziati, donne, uomini, vite minuscole sparpagliate che ruotano nella sua galassia di riflessioni sullo strano senso di appartenenza al mondo e ai fatti che lo hanno reso grande e lo hanno distrutto. Ed eccola che torna sempre, la minaccia di una realtà che cambia inesorabilmente, che si mischia con la voglia di evasione, gli strascichi emotivi degli attentati terroristici europei, le mancanze e le amicizie in età adulta, le carriere che possono crollare da un momento all'altro perché le regole del gioco sono cambiate o semplicemente, finalmente, siamo cambiati noi. L'ultimo romanzo di Paolo Giordano è una storia e, come tutte le storie, racconta della ricerca di qualcosa. Che sia un posto in cui scappare dopo l'apocalisse, la Tasmania del titolo appunto, oppure la ricerca delle nuvole più belle che il cielo ancora ci concede, o ancora la ricerca dei punti fermi, seppur piccoli, per credere che ne valga la pena. Ricordandoci lo straordinario valore di restare vulnerabili, umani e minuscoli, davanti al mondo che cambia e ci chiederà sempre di farlo con lui.
Grazie mille, Esperanza. Pensate se il libro avesse trattato della storia strappalacrime di una pittima minore. Così, diamo un là per il prossimo libro a Paolo Giordano, se mai ci ascolterà. Noi ci sentiamo domani qui a News dal pianeta Terra per non rimanere fuori dal mondo. Se volete potete scriverci a podcast@lifekit.it. Ciao, a domani.